non nascondo un certo disagio nel prendere la parola in questo momento davanti a tutti voi che, come me, il meglio di me, avete conosciuto il nostro Vescovo Andrea. Soprattutto poi da questo angone dal quale il nostro Vescovo Vittorio sempre ci rivolge una parola calda e amorevole, e dal quale anche, come già è stato ricordato, il Vescovo Andrea ha predicato più volte la novena alla Madonna della Guardia, sempre, finché la salute glielo ha permesso, ha celebrato come a chiusura della festa della Guardia la Santa Messa delle ore 21 e ultimamente, pur stanco, pur anziano, ha desiderato con tutto il cuore essere presente per rendere come un ultimo omaggio ad Onorione. E quindi, come è stato ricordato, è venuto qui il 13, il 14 e il 15 di maggio scorsi a parlarci di lui, a parlarci di Onorione, di come lo abbia conosciuto. Rivolgendosi ad Onorione, lui, ormai uomo di 88 anni, rivolgendosi ad Onorione dicendogli «Babbo mio», mettendo in questa parola tutto quanto il suo affetto e tutta la sua tenerezza di figlio. Nel cercare dunque di dire qualche cosa in questo momento così intenso, ho voluto scegliere come prima lettura la pagina del profeta Geremia, che, se non ci si riflette sopra bene, sembrerebbe quasi un errore, perché si sta parlando di un ragazzotto di circa 20-21 anni che riceve la vocazione di diventare profeta in Israele. Ma ciò che conta in questa pagina non è l'età del profeta, non è nemmeno il suo temperamento dolce, che ha fatto sempre fatica a rivolgere e a donare la parola di Dio, molto spesso dura in quel momento, in quel tempo. Ma ciò che conta di questa pagina sono quelle parole che in un certo modo ci aprono il cuore di Dio e ce lo fanno comprendere meglio. E credo che ne abbiamo particolarmente bisogno in questo momento, perché quando ci troviamo di fronte a un fratello che abbiamo amato e che ora non possiamo più vedere, qualche volta qualche dubbio nasce nel nostro cuore. Ebbene, questa parola mi è parsa la risposta più bella da parte del Signore, perché è una parola che teneramente, dicevo, ci rivela qualche cosa del suo cuore e dice a tutti noi che Egli ci ha amati fin dal primo istante della nostra vita. Anzi, dice ancora di più, sottolinea che da quel momento il Signore ci ha consacrati. Per cui da quel momento noi apparteniamo a Lui, da quel momento siamo roba di Dio, da quel momento dunque è stato impresso nel nostro cuore, nella nostra anima, diciamo come il DNA di Dio, che nulla può cancellare. Nemmeno le scelte più sbagliate, nemmeno la condotta morale più traviata potrà cancellare quella quella somiglianza intima, intima, perfetta con il Signore. Certo, poi noi tutto questo lo rendiamo presente nel tempo, nella storia, soprattutto nella celebrazione dei sacramenti, nel battesimo che ci ha immerso in Dio e poi nella confermazione e poi tutte le volte che abbiamo ricevuto l'Eucaristia, ma tutto questo è un po' come un'espressione per noi che viviamo nel tempo e nello spazio di ciò che in verità il Signore in pienezza già ha compiuto nel momento della nostra vita. Il suo amore, la sua grazia, già da quel momento sono state perfette e totali nei nostri confronti. Quindi questa parola del profeta Geremia, in verità, è una parola non solo di consolazione, ma è una parola di insegnamento, quasi direi di rimprovero. Non possiamo permetterci, dopo tanta grazia, di poter dubitare di Lui, del Suo amore, anche se sappiamo la vita di tutti noi un giorno terminerà e il nostro corpo giacerà nella nuda terra. Anzi, questa parola ci viene a dire che grazie a questo passaggio attraverso la nuda terra finalmente i nostri occhi lo potranno contemplare. Per cui, anche se sembra assurdo alla logica degli uomini, noi in questo momento, nella fede, diciamo che tra tutti noi che siamo qui in chiesa ce n'è uno che è particolarmente fortunato in questo momento, perché i suoi occhi si stanno aprendo per l'eternità alla luce di Dio. E ovviamente tutti voi avete capito che il fortunato è proprio il nostro vescovo Andrea. È lui che ha il dono di poter incontrare il Signore, di vederlo faccia a faccia. Per cui il profeta Geremia oggi, con un dolce rimprovero, ci viene a dire che se nella nostra vita ci deve essere un desiderio, se nella nostra vita ci deve essere come un chiodo fisso che non possiamo dimenticare, che al contrario siamo chiamati ad alimentare, questo è proprio il desiderio di stare con Lui, il desiderio di sperimentare già da ora la dolcezza della Sua presenza per poter un giorno, senza dubbi, nella fortezza della fede, essere certi che lo incontreremo e che staremo con Lui per sempre. Ebbene, carissimi fratelli, questo amore del Signore che il profeta Geremia ha espresso così bene fin dall'inizio della nostra vita, per quanto riguarda il nostro vescovo Andrea, ha preso poi una forma particolare, una coloritura particolare. Come padre Tarcisio ha letto all'inizio della messa e ci ha fatto così capire bene, questa forma è stata la sequela di San Luigi Orione, che egli ci ha confidato in una serata del Triduo dello scorso maggio, che egli stesso ha visto negli ultimi mesi della sua vita, quando anche lui era parte di quei 1200 alunni del San Filippo Neri, che nel 1940, eravamo nel mese di febbraio, scesero in via Appia e attesero la macchina che portava il Papa San Pio X fino in Vaticano. e in quell'occasione, come tutti i sacerdoti oriunini che sono qui, fermatasi la macchina, Don Orione prese la mano del Papa, se la calcò sulla terra, chiedendogli per sé e per tutti quei 1200 alunni la benedizione del Papa. Furono, ci confidò Don Gemma, furono proprio quelle immagini, furono quella fede che gli occhi di Don Orione trasmettevano, che in un certo modo lo hanno conquistato, e lo hanno conquistato per sempre, per cui proprio al Signore, attraverso la famiglia di Don Orione, egli ha affidato tutta quanta la sua vita. Quindi quest'oggi, dietro il profeta Geremia, noi possiamo davvero contemplare con tanta gratitudine che vi è anche il volto di Monsignor Gemma, chiamato fin da ragazzo per una via di consacrazione, per una via di santità alla quale egli sempre è stato tanto fedele. Poi abbiamo ascoltato nel Vangelo la pagina di Luca, che ci racconta gli ultimi istanti della vita di Gesù, prima che egli emetta il suo spirito per poter così redimere il mondo intero. E in quei momenti così concitati, come abbiamo sentito, la maggior parte delle persone presenti non fanno altro che rispondere a tutto ciò che i capi avevano detto di lui, di Gesù. Avevano detto che era un bestemmiatore, avevano detto che voleva farsi uguale a Dio e quindi non meritava altro se non la morte. Ed essi la morte di lui l'hanno invocata. E quindi lo hanno schernito e quindi lo hanno perseguitato, tutto secondo quanto era stato stabilito. Ma stranamente, come abbiamo sentito, vi è un uomo, un crocifisso come Gesù, il quale solo riesce a vedere ciò che gli altri non sono stati capaci di vedere. È l'unico che di fronte a un uomo crocifisso, il cui corpo è totalmente martoriato, come dice il profeta Isaia, la cui immagine di essere umano ormai è scomparsa, tanto questo corpo è stato maltrattato, questo ladrone, questa persona dunque lontana dalla legge di Mosè, lontana dal Tempio, lontana dalla tradizione ebraica, inspiegabilmente questa persona riconosce in Gesù il vero Re. E come abbiamo sentito, pronuncia quelle parole incredibili: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ci verrebbe proprio da chiedergli: ma come hai fatto a riconoscere il Signore quando tutto sembrava dire tutt'altro che lui? Come hai fatto a riconoscere il Re del cielo e della terra quando tutto sembrava smentire questa verità? Ma se ci pensiamo bene, questa è una logica che è presente in tutti i santi. I santi sono coloro che sanno vedere con i loro occhi interiori ciò che noi, più superficiali, ahimè, servendoci soltanto degli occhi del corpo, non siamo capaci di vedere. E quindi alcuni santi, mentre celebrano l'Eucaristia, partecipano interiormente e pienamente al mistero della morte di Gesù. Altri, come il nostro Dolorione, egli stesso ce lo ha confidato, quante volte ha contemplato il Figlio dell'uomo nel volto degli uomini. E anche nel suo caso, molto spesso, quei volti di uomini erano volti malati, erano volti di persone anziane, erano volti di persone disabili, erano volti non belli secondo l'estetica umana. Ma per chi ha il cuore pieno di amore, diventano i volti i più belli, diventano dei volti bellissimi. Ebbene, a me sembra che questa caratteristica sia stata presente anche nel nostro vescovo Andrea, non tanto nel suo ministero, diciamo così, di inizio, quando era un giovane sacerdote o di mezza età, quando è stato superiore, vicario generale, come abbiamo sentito, o quando ha occupato altri ruoli di prestigio. Ma voglio sottolineare come egli, da vescovo, abbia scelto, stranamente, perché avrà avuto chissà quanti pensieri, chissà quanto da fare, eppure stranamente ha scelto di esercitare per più di 25 anni il ministero di esorcista. Noi qualche volta ridiamo su questo fatto, anch'io qualche volta lo faccio con Don Virgilio qui presente con noi, gli dico: oggi quanti diavoli hai cacciato, cos'è, quanti diavoli hai visto. In verità lo facciamo perché siamo superficiali, ma è un ministero bellissimo, è un ministero pieno di amore. Soltanto chi sa vedere la presenza di Cristo anche in questo dolore, in questo dolore interiore che pochi sanno comprendere e nel quale pochi decidono di entrare e di condividere, perché non si può svolgere questo ministero stando staccati. Per cui le sofferenze di queste persone sono diventate le sofferenze anche del vescovo Andrea. E io sono testimone, perché quando siamo andati in Spagna per la beatificazione dei nostri martiri orionini, padre Gil e il postulante Antonio Arrué, ebbene, abbiamo percorso tanti chilometri in pullman e io ero proprio vicino a Monsignor Gemma. Ed egli, pur essendo una persona ormai più che ottantenne, quante volte, continuamente, ha risposto a quel telefono incandescente che continuava a suonare e dava le sue benedizioni e aveva per tutti una parola di consolazione. Aveva saputo vedere ciò che gli altri non sanno vedere. Aveva utilizzato gli occhi del cuore più che gli occhi del corpo, e questi gli hanno permesso di farsi prossimo, di una prossimità che non è di moda, di una prossimità, come prima dicevo, che qualche volta addirittura ci permettiamo scioccamente di deridere, ma è la prossimità di chi sa entrare fino in fondo nel cuore dei sofferenti. E infine vorrei tratteggiare un altro aspetto che voglio prendere dalla seconda lettura, che ci parla di risurrezione, che ci parla di unione con Cristo, che ci parla di vita nuova. E particolarmente è profonda e mi ha sempre colpito quella frase che dice: voi siete morti, ma la vostra vita è risorta con Cristo in Dio. Certo, l'Apostolo stava scrivendo ai Colossesi e stava ricordando loro che la vita a questo mondo era ormai morta dopo il loro battesimo e dopo la loro professione di fede. E questo ovviamente è un insegnamento per tutti noi, che viviamo ancora troppo legati alla logica di questo mondo. È un insegnamento per noi che troppo spesso utilizziamo un linguaggio troppo simile a quello di questo mondo. Ma noi siamo stati redenti dal sangue di Cristo, noi siamo stati riscattati dalla sua morte e dalla sua risurrezione. Non possiamo più pensare così, non possiamo più parlare così. I nostri pensieri, il nostro parlare, la nostra vita deve sempre e solo riflettere soltanto qualche cosa di Gesù risorto, al quale unicamente noi apparteniamo. Mi sembra molto bello un commento che si fa alla vita di San Domenico, quando ad un certo punto il biografo dice che, diventando più anziano, San Domenico non parlava più, e quando parlava o era per parlare con Dio o era per parlare di Dio. Ebbene, a me sembra che anche questa sia una caratteristica che noi possiamo realmente contemplare nella vita del vescovo Andrea. Abbiamo ricordato quanto egli, anche da questo ambone, abbia pronunciato con fortezza la parola di Dio, l'abbia spezzata tante volte a noi, volendoci aiutarci a comprendere quanto la nostra vita sia sempre e solo radicata nella sua parola, nella parola del Signore. Quindi questa predicazione era una predicazione che scaturiva da questa unione profonda con il cuore del Signore, per cui volentieri da questo ambone, dall'ambone della cattedrale di Isernia e da altre 100 chiese, con passione, con amore, egli ha spezzato la parola del Signore, perché egli parlava di Dio. Ma vi posso anche assicurare, perché ho convissuto con lui fino a pochi giorni or sono, che particolarmente in questi ultimi anni in cui siamo vissuti, quando ero a Roma fianco a fianco, posso testimoniarvi che la sua vita davvero era diventata una preghiera vivente, facilitato anche dal fatto che ormai non poteva più vedere. Quindi non si perdeva in tante sciocchezze, come qualche volta facciamo noi, ma accompagnato da una piccola radiolina non faceva altro che pregare, dire il suo rosario, celebrare volentieri la Santa Messa. Quando sapeva che il Papa faceva qualche viaggio apostolico, scendeva nella televisione, una televisione con uno schermo piuttosto grande, così anche lui poteva intravedere qualche cosa della trasmissione, e si incantava lì a pregare e a contemplare le cose che riguardano Dio. Ecco, queste sono le cose belle, secondo me, che il vescovo Andrea ci lascia. E soprattutto questo ultimo atteggiamento credo che sia l'eredità più bella, l'eredità che ci fa comprendere anche quanto dietro un temperamento forte che tutti noi abbiamo conosciuto, in verità ci fosse una persona molto sensibile. Proprio quest'oggi a tavola con Don Renzo, con altri confratelli, ricordavamo proprio alcuni momenti, ciascuno i suoi, in cui abbiamo sentito particolarmente vicino il Vescovo Andrea. E anch'io ho ricevuto da lui alcuni momenti di tenerezza. Quello che ritengo più importante è stato proprio 3 anni fa, in occasione della morte di mia mamma. Monsignor Gemma avrebbe potuto accontentarsi di farmi una telefonata o, facendosi aiutare da qualcuno, avrebbe potuto accontentarsi di mandare magari un messaggino con le solite parole che anche noi utilizziamo: condoglianze, ti sono vicino. E invece il Vescovo ha voluto inviarmi una bellissima lettera che sottolinea proprio la sua delicatezza. Pensate, questo Vescovo ha pensato proprio a me. Avrebbe potuto pensare a 1000 altre persone, ma in quella circostanza è arrivato fino a me con questa bellissima lettera. E diceva: ho appena celebrato la Santa Messa in suffragio della tua carissima mamma. Ora voglio dirti alcune fraterne parole per assicurarti la mia vicinanza in un momento che è certamente di sofferenza. Penso che anche a te, sin da bambino, abbiano insegnato che un genitore che offre a Dio suo figlio ha, per così dire, diritto ad un trattamento di favore da parte di quel Dio che è munifico, remuneratore. Ricordo bene, mia madre viveva costantemente con questa dolce sicurezza che le rendeva più sopportabile la vita, specie quando il Signore le tolse 2 dei 4 figli. Toccò a me consolare l'immenso dolore di lei, che non riusciva a capacitarsi dinanzi al corpo esanime dei 2 figli che l'avevano preceduta nella patria. Quando poi toccò a lei di lasciarci con una morte suavissima, senza alcun affanno e senza che nulla facesse presagire imminente il suo trapasso, tranne l'età di 88 anni, toccò a me darle l'estremo e pubblico saluto, riconoscendo tutto il bene che questa donna aveva seminato nella sua vita, peraltro ricca di sofferenza, a cominciare dal fatto di essere rimasta orfana in tenerissima età. Ora, come dissi nel rito esequiale, la mia cara mamma è sepolta per sempre nel mio cuore, dove la ritrovo quotidianamente nella preghiera e nell'indiscutibile riconoscenza. Sia così anche per te, carissimo. Non abbiamo perso la mamma, l'abbiamo ritrovata luminosa della luce di Dio in quella fede in cui le nostre madri ci hanno educato e ci hanno permesso così di compiere qualche poco di bene rispondendo alla nostra personale vocazione. Con la celeste Madre Maria le nostre madri terrene ci sono accanto e continuano a prenderci per mano, perché la nostra vita non tradisca i loro costanti insegnamenti, avvalorati dai grandi esempi che ci hanno dato e ci lasciano in eredità. Ti abbraccio affettuosamente, assicurandoti la mia stima e augurio sincero. In comunione di preghiera ti abbraccio forte e ti benedico. Deponi a nome mio un bacio santo sulla bara della tua cara mamma e abbimi per sempre tuo devotissimo in Cristo, tuo Andrea Gemma, Vescovo. Mi sono permesso di leggere qualcosa che in verità finora non avevo mai fatto conoscere a nessuno, proprio per sottolineare come coloro che fin dal grembo materno, e cioè tutti noi, siamo consacrati dal Signore, non possiamo se non avere sentimenti di questo tipo. Questa lettera non è solo bella nella forma, questa lettera esprime la fede che il nostro carissimo Monsignor Andrea ha avuto per tutta la vita. È come una testimonianza di fede, un vero testamento che egli ci ha lasciato. Per questo lo ringraziamo e insieme diciamo a Monsignor Andrea, che sta per compiere l'ultimo viaggio, di non avere paura, perché già i suoi occhi, che si sono chiusi alla luce di questo mondo, si stanno aprendo alla luce del Signore. E come Padre Vittorio ha ricordato all'inizio, insieme al Signore ci sono la Vergine Maria, che tu, caro Monsignor Andrea, hai tanto amato. Ci sono Don Orione, Don Sterpi, Don Pensa, il canonico Perduca, ci sono i tuoi genitori, i tuoi fratelli che, come hai ricordato in questa lettera, ti hanno preceduto nel segno della fede. Ci sono tanti confratelli, tante suore, le piccole suore missionarie della carità che tu hai conosciuto, alle quali hai predicato tante volte gli esercizi spirituali. Ci sono loro che ti vengono incontro, ti prendono per mano e con la dolcezza di chi vive nell'eternità di Dio ti stanno portando al trono dell'Altissimo, ti stanno portando al posto che da sempre è stato preparato per te. Dal cielo prega per noi.